grazie anche per me l'opportunità per meditare, riflettere su Maria, il mistero della maternità, il mistero di pienezza, ed anche come questa prospettiva di oggi ci ricorda colei che aiuta ogni coscienza credente a risolvere i nodi della vita, che non sono pochi. Che aiuta ciascuno di noi a risolvere i nodi della vita che sovente si affacciano, alcuni magari ce li siamo procurati con le nostre mani, altri ovviamente ci sorprendono, ci precedono e ci accompagnano indipendentemente dalla nostra volontà. Le nostre due meditazioni, questa mattina Maria che scioglie i nodi e nel pomeriggio, preparato l'altro scicoletto, Maria, il titolo esatto è In attesa del parto, la fiducia. Questa mattina un'opera di un autore tedesco, questo pomeriggio Piero della Francesca, in modo tale da entrare nel mistero di Maria con una molteplicità di punti di vista che ovviamente non esauriscono il mistero che trascenderà sempre delle parole umane, anche se ovviamente ha bisogno delle parole umane per essere accettato, per essere perlomeno introdotto. Nelle mie meditazioni, alcune sorelle già mi conoscono un po', mi muovo sempre a tre livelli: un primo momento di tipo storico-artistico, storico-critico-artistico, un secondo momento di tipo teologico-biblico e un terzo momento, le conclusioni, le applicazioni ovviamente aperte di tipo spirituale e morale. Quindi tre momenti, tre quarti d'ora, forse questa mattina qualche minuto in più perché il testo è piuttosto ricco e abbondante. Ecco, quindi per un approccio al tema, sappiamo che quest'opera è stata in qualche modo riproposta da Papa Francesco, che ha incontrato nella sua permanenza in Germania, dove giovane gesuita si recò per il dottorato e poi progressivamente adottata nelle sue linee pastorali, presente anche nella cattedrale di Buenos Aires, ovviamente una copia, seppure ben fatta, una copia originale in Germania, e poi progressivamente è diventato Papa. Ovviamente tutto ciò che, come è normale, tutto ciò che ha toccato è diventato occasione per o riflessione o approfondimento, o magari anche per qualche critica. Ecco, quindi, per un approccio al tema, che cosa c'è alle spalle di questo, di quest'opera, di questa tela? C'è alle spalle una vicenda matrimoniale intricata, è un fatto molto concreto. Questo nobile che vive un momento di crisi coniugale si rivolge a un gesuita, il quale prega, e nella preghiera si rivolge appunto a Maria e avviene appunto questa singolare soluzione del problema. Come si usava in quel tempo, insomma, però spero di farmi, no, se non mi siedo ancora, se per caso non sentite mi siedo ancora, ma più per me più così, se ho capito, sì, va bene. Ecco. Allora, questo nobile appunto ha un matrimonio in crisi, un consiglio va nella direzione della preghiera, di affidare questa situazione penosa alla preghiera, e poi si avvale di una tradizione di quel tempo secondo cui quando due si sposavano
facevano preparare un doppio nastro da delle religiose e poi nel momento delle nozze il nastro veniva legato, segno di un vincolo. E in ordine del nastro, questo religioso mentre prega appunto avverte che il nastro, che apparteneva alla tradizione, vede i nodi che si sciolgono, e ne parla ai due sposi che erano in crisi, dice: guardate, nella mia preghiera ho avvertito questo. I due rimangono stupiti e ovviamente prendono atto di questa situazione miracolosa e concorrono con buona volontà a risolvere il problema matrimoniale. E così il divorzio viene evitato e il figlio, riconoscente perché la sua famiglia si era ricomposta, il figlio appunto commissionò un'opera che riproducesse questa situazione. Ecco quindi il significato matrimoniale del dipinto viene anche precisato da questo fatto. E qui sotto, vedete, troviamo Tobia e l'angelo Raffaele che nel lungo percorso, oggi poi ritroveremo questo testo, ovviamente noi non ne sottolineiamo l'aspetto matrimoniale, bensì l'aspetto di viaggio con tutta una serie infinita di valori che esso racchiude e che a cospetto di Maria trovano questi valori una loro pienezza. Ecco quindi la devozione è divulgata ed ecco allora Maria invocata nei casi difficili e poi allora si avvicina anche alla nostra vita religiosa. Neppure noi siamo al riparo dalle situazioni difficili nelle nostre storie di 50-60 anni di vita religiosa, chissà quanto potrebbero raccontare sotto questo profilo. Ecco quindi Maria invocata per i casi difficili è stata in qualche modo agganciata a questa opera da Papa Francesco e noi volentieri ne tratteniamo l'indicazione e certamente in modo particolarissimo ne tratteniamo l'insegnamento. Maria arriva dove nessun altro arriva, un nodo che sembrava appunto irrisolvibile, quel matrimonio diventa paradigma di tutte le situazioni aggrovigliate che la vita ci offre. Interessante anche che nell'opera il serpente ai piedi di Maria viene presentato in modo tutto contorto. Vedete il nastro pieno di nodi passa dalle mani di Maria e esce libero dai nodi. E quindi un angelo passa, Maria scioglie i nodi e l'altro angelo trattiene il bandolo non più. E ai piedi di Maria, in questo caso Maria Immacolata, ai piedi vediamo, interessante perché Maria presenta i due grandi misteri della sua fede, Maria Immacolata e Maria Assunta, il manto azzurro che va verso l'alto, vedete, e con la presenza dello Spirito Santo. Ecco quindi, torniamo un attimino, vedete allora il nodo della, questo testo molto bello di Ireneo. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Facciamo così allora, così mi sentite meglio e mi avvicino. Ecco quindi questo testo interessante, il nodo ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria, che Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. E Maria che dipana questo testo. Se andiamo un attimino alla pagina 4, così utilizziamo un po' il nostro fascicoletto, alla pagina 4, ecco che vi indico terzo capoverso. Maria dunque era ed è presente in ogni tempo come scioglitrice dei nodi della colpa dei mali. Tutti, spiegava Vescovo Bergoglio, abbiamo nodi nel cuore, mancanze e attraverso difficoltà. Il nostro Padre buono che distribuisce la grazia ai suoi figli vuole che noi ci fidiamo di lei, che le affidiamo i nodi dei nostri mali grovigli delle nostre miserie che ci impediscono di unirci a Dio. Affinché lei mi sciolga, ci avvicini al figlio. Questo è il significato della immagine. Ecco allora che vediamo, nel momento critico artistico, vediamo che è un'opera di stile veneziano barocco, la Vergine al centro, si presenta tra l'altro all'interno di un perfetto, nell'issi perfetta, un ovale perfetto, con la luna ai piedi, ecco l'Immacolata, riprende l'Apocalisse, il serpente con i grossi nodi, si vede meglio nel quadro preparato alla sordita, gli angeli e il nastro, ecco il nastro dicevamo con i nodi e poi senza nodi, e la piccola scena in piedi di Maria con l'arcangelo Raffaele che guida Tobia verso Sara. E quindi vedete, l'opera prende una forma anche molto narrativa, molto descrittiva. Bellissimo anche questa lettura critica, vedete com'è interessante, un artista professionista mi ha fatto vedere come si leggono le opere. I capolavori hanno sempre una struttura di tipo geometrico, per quello l'occhio riposa, noi non la vediamo questa struttura, se non l'avessi, anche io non l'avevo vista, se non l'avessi fatta vedere non mi sarei accorto. In realtà ci rendiamo conto e vediamo come tutto si ricompone, il volto dei due angeli, la luna sotto i piedi, sopra l'aureola, e tutto trova veramente una grande armonia. Questa è una piccola parentesi di tipo critico-artistico. E le grandi opere hanno una base, una sottostruttura di tipo geometrico. Ecco Maria, inserita in un ovale perfetto, immersa in uno spazio senza tempo, è uno spazio metafisico, non è collocata come altre opere che sono collocate magari in un determinato contesto storico, no? Capita di vedere un'opera in cui i coprotagonisti, un'opera religiosa, in cui i coprotagonisti hanno i vestiti dell'epoca. Qui invece vediamo che è tutto senza spazio, senza tempo. Ci porta nel mistero. Illuminata dalla luce dello Spirito, questo si vede molto bene. Maria è la madre dei viventi, la doveva si era allenata, e perché Maria invece ha superato la prova, è la sposa dello Spirito, è la Vergine sapiente e prudente. Rivolgersi a Maria per chiedere anche il dono della prudenza, di una sapienza di vita di cui abbiamo bisogno. Ancora, sempre dal punto di vista numero uno, punto di vista critico-artistico, la veste rossa, sangue, la vita, e il manto blu, la trascendenza, l'infinito, che avvolge Maria. Ecco quindi, sempre il rosso e il blu, o anche il verde e il blu, accompagnano le opere religiose ed indicano la doppia dimensione umana e divina. Maria è l'assunta, vedete quanti titoli mariologici troviamo dentro, è veramente un'opera ricca, nella sua anche semplicità, se vogliamo. Quella assunta in corpo e anima, che sale con questo manto che lievita, è il tempio dello Spirito. Lo Spirito abita stabilmente in Maria, è piena di grazia, è l'Immacolata, colei che schiaccia la testa al serpente, che indica la sua estraneità al peccato, e poi Maria, madre serena, concentrata. Ecco lei che scioglie i nodi e guarda, che lo sguardo di Maria è verso di noi, è verso lo spettatore. Ecco, vedete quanti titoli mariologici sono qui raccolti. Ancora è difficile escludere quindi Maria dai tanti nodi della vita umana, credo che un po' tutti noi facciamo riferimento a Maria, che sentiamo molto vicina. Ci sono le sorelle che conosco anche l'America Latina, dove la spiritualità mariana è fortissima, proprio perché è percepita come colei che è più vicina a noi, è la sua vicinanza e il suo potere di mediazione. Alla pagina 7 possiamo leggere una piccola citazione: secondo capoverso di pagina 7, futuro Papa Francesco, celebrando la messa a Talara, sottolineò che questa rappresentazione illustra il fatto che Dio, nella citazione, il quale distribuisce la sua grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di lei, che le affidiamo i nodi dei nostri peccati, per far sì che lei si avvicini a suo figlio Gesù. Ecco, quindi Maria in spagnolo, la desatnudos, colei che scioglie, desatar, colei che scioglie i nodi, ed è appunto colei che media, che fa da ponte tra noi i nostri problemi da un lato e Dio e la sua misericordia dall'altro. Certamente, ripeto, l'opera era legata ad una situazione dono, per una situazione matrimoniale che si è risolta, però certamente va molto oltre questo aspetto contingente. I nodi della vita sono numerosissimi e non soltanto legati alla vita corporale. Ecco allora, secondo momento, ci riportiamo da dove eravamo partiti con Tobia e l'angelo Raffaele e recuperiamo un attimo una lettura abbastanza corsiva del libro di Tobia, perché è estremamente ricco e oltretutto in occasione dei vostri anniversari ci aiuta proprio a comprendere come la vita sia un viaggio. La vita è un viaggio anche lungo, un viaggio che ha bisogno di essere affrontato mai da soli, con buona compagnia, un viaggio da sostenere con la preghiera, un viaggio che conosce momenti di grande solitudine. Adesso vedremo appunto attraverso questa lettura del libro biblico di Tobia, vedremo alcuni grandi temi, con il fascicoletto che trovate, evidentemente noi dobbiamo adottare un linguaggio più discorsivo, poi gli aspetti più analitici li trovate per la meditazione personale sul foglietto. Ecco allora la metafora del viaggio, è bellissima, la metafora del viaggio, la via come un viaggio che presuppone quindi una decisione di lasciare un posto magari comodo, che presuppone il viaggio a chiarezza di una meta, un viaggio che necessita di confronti, o presenti o lontani, un viaggio che implica anche momenti di grande solitudine, un viaggio che comunque porta una grande ricchezza. Il viaggio, simbolo della vita, che cosa darà salvezza? Da che cosa la nostra vita verrà messa al riparo? Nel viaggio è sempre possibile errare, l'errore deriva da errare, perdere la meta, perdere l'orizzonte. Cosa e chi darà il senso e la salvezza dell'errore, dell'errare? Qual è lo scopo? I nostri giorni alle spalle ne abbiamo tanti, qui ho quasi 40 anni di sacerdozio l'anno prossimo, e alle spalle abbiamo tanti anni, magari anche non pochi rimpianti, potevamo far meglio certe cose. Dobbiamo offrire al Signore anche le nostre fragilità. Ecco allora, ricchi della nostra memoria, ricchi istruiti anche dal nostro passato, come affrontare il viaggio che abbiamo di fronte? Il viaggio non è ancora concluso. Ecco allora questo testo importante del libro biblico di Tobia, voi lo conoscete un po', no? C'è questo padre Tobi, uomo giusto, che conosce tante disavventure, conosce anche la disavventura di una moglie che lo rimprovera dicendogli: guarda il tuo Dio, ti sei sempre comportato correttamente, guarda ora cosa ti capita, sei cieco, senza più risorse, a me tocca andare a lavorare per poter tenere in vita la nostra famiglia. Ecco, quindi c'è Tobi, quale Tobi poi ha un figlio Tobia che verrà inviato per recuperare un deposito economico molto lontano, ed ecco il viaggio di Tobia, figlio di Tobi. In questo viaggio Tobi padre non vuole che venga affrontato da solo e allora ritrova un compagno, Azzalia, che poi si scoprirà essere l'angelo Raffaele. Ecco quindi l'importanza anche della mediazione nel viaggio, è l'importanza di una comunità, l'importanza di una famiglia. Noi non ringrazieremo mai a sufficienza di essere parte di famiglie religiose. Ci rendiamo conto solo in alcuni momenti di quanto sia preziosa questa appartenenza a una comunità religiosa. Per me è una diocesi, per voi la comunità religiosa. Ecco l'importanza della mediazione. Nessuno può comportarsi da navigatore solitario. Andiamo prima o poi in qualche secca. Prima o poi troviamo qualche scoglio o troviamo l'acqua troppo bassa. È meglio qualcuno che è più esperto di noi nel navigare la vita. La comunità è certamente una grande risorsa, un grande dono. Nel cammino c'è anche la presenza del regno animale, c'è il cane, poi c'è il pesce, sappiamo, quello leggerete eventualmente il racconto del libro di Tobia, il pesce che nel percorso aggredisce il povero Tobia e poi l'arcangelo Raffaele gli spiega come quel pesce sia anche prezioso nel secondo tempo, quando il piede del pesce, l'interiore del pesce posti sopra un bracciere faranno fuggire il demonio. Ecco quindi tutto questo per ricordarci come il cammino della vita conosce anche esperienze negative. Esperienze negative, l'aggressione, ed è interessante perché in quel racconto in cui il pesce attenta al piede se erano gli organi sessuali maschili, ricorda questo, come nella vita, nel viaggio della vita sia prezioso anche il lato affettivo, da non sottovalutare, da vivere in pienezza nelle relazioni della comunità religiosa, e con questo tratto così importante. Non avere paura della dimensione emotiva, affettiva, ma gestirla e governarla con grande sapienza. Il sentire la vita è importante, non basta la ragione, non basta l'intelligenza, occorre il cuore. Ecco quindi la dimensione affettiva ed anche la capacità di non lasciarsi azzerare da quelle che possono essere le esperienze negative, non lasciarsi in qualche modo annullare nella euforia, nell'esuberanza, nella voglia di vivere. Sorelle, noi sappiamo che a volte quando passa il tempo magari c'è il rischio di diventare un po', non dico pessimisti, però un po' rassegnati. Il mondo giovanile ci appare lontano, la vita delle comunità ci appare rispetto a un tempo più tiepida, e quindi sommando i vari profili tra virgolette negativi o comunque problematici, rischiamo davvero qualche volta di essere persone che si lasciano schiacciare e che perdono lo sbalzo della speranza. Ecco quindi nel libro di Tobia questa esperienza del negativo viene ad essere estremamente istruttiva anche per noi. La rivelazione dell'angelo e poi nel momento più problematico ecco che c'è una svolta, conosciamo il racconto, l'angelo ricorda a Tobia che c'è una sua parente che ha avuto problemi tutto particolari, sempre rimasta vedova nella notte delle nozze, ecco che finalmente l'angelo rivela a Tobia che
questa persona è stata preparata per lui dall'eternità. E quindi ecco che Tobia ha il diritto della